Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Le otto minuti, buongiorno ascoltatori, giovedì, sì è giovedì, mannaggia ormai come si fa fatica ad individuare le date di calendario, lo dico in termini estensivi ma in realtà è un problema tutto mio, è giovedì, è il 22 di aprile, sono le 8 e 9 minuti, a questo punto entro in modalità cronometro svizzero, tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti, bentornati, eccoci qua con... Il demone del tardi, nonostante negli ultimi minuti abbia nuotato a rana in una piscina di legge di Murphy, ci siamo e allora possiamo cominciare. E cominciamo, come dire, rifacendoci agli antichi, perché come sapete noi siamo dei nani arrampicati sulle spalle dei giganti. E cosa dicevano gli antichi? Gli antichi greci, per esempio, al termine delle loro narrazioni, dicevano «O mythos deloi oti», la favola, la storia ci insegna. Che ci insegna che cosa? E uno degli insegnamenti più importanti che la vicenda della Superlega ci ha restituito è che alla fine quello astuto dei cugini è l'Apo, l'uomo che ha inventato la 500 leopardata. Ecco, in confronto alla Superlega del cugino Andrea, la 500 leopardata del cugino Lapo è quasi la teoria della relatività e la rinnovata testimonianza del genio italiano. Quel genio italiano che nel corso della storia ha prodotto la pila di Volta, il telefono di Meucci, la radio di Marconi e persino lui, il generatore automatico di emendamenti di Calderoli. Ve lo ricordate? Il generatore automatico di emendamenti che era valso a Calderoli lo status di Alan Turing padano. Ah no, mannaggia, Alan Turing era gay. Facciamo il Leonardo da Vinci padano. Ah no, mannaggia, Leonardo si vestiva da donna. Ma no, come, non era Marvin Gaye? Sì, ma anche Leonardo. Ma veramente? Oh, cazzo. cazzo. Vabbè, facciamo che gli era varso lo status di Nobel per la supercazzola padana, il generatore automatico di emendamenti di Calderoli. Nell'agosto del 2015, Calderoli, lo ricorderete, aveva azionato il suo generatore automatico di emendamenti producendone 500.000 per bloccare la riforma del Senato e poi, in totale assoluta trans agonistica, era riuscito a generarne addirittura 82.730.460. Sembrerebbe un'iperbole per chi ha perso per strada quei momenti di cronaca, ma iperbole non è e non era. Era roba che solo in carta e toner aveva distrutto un quarto dell'intera Amazzonia. Bene, perché stiamo parlando di questo? Perché il generatore automatico di emendamenti è tornato. 246.000 emendamenti al DDL per l'inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali nella Costituzione. Innanzitutto il tempismo, visto che oggi è la giornata internazionale della Terra, ma poi, come dire, stiamo sulle cose. 246.000 emendamenti e l'obiettivo è battere poi più avanti il record degli 82 milioni grazie alla sponda offerta dal DDL Zan. Lì l'asticella è 100 milioni che se li stampi li impili uno sopra l'altro, ti ci puoi arrampicare sopra e arrivare su Marte prima di Curiosity e Opportunity. Ma questo è il progetto di conquista dello spazio della Lega e quindi è un'altra cosa. Quindi torniamo al merito. 246.000 emendamenti al DDL per l'inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali nella Costituzione. Allora, per quanto riguarda gli animali, Salvini teme che il DDL lo costringa a rinunciare alla porchetta in favore del tofu e poi a baciare la quinoa invece che i salami, da cui il comprensibile, perfettamente comprensibile scetticismo. Rispetto all'ambiente, invece, la Lega rilancia innanzitutto sull'imbavagliamento di Greta e poi incardina le proprie politiche ambientali sull'incentivazione del concetto di Deor. Propone cioè di dotare ogni tavola calda, trattoria e fast food di un'area all'aperto piantumabile per dare vita a un gigantesco polmone verde urbano che consenta la riapertura di tutti i ristoranti. C'è anche qualcuno che ha obiettato dicendo vabbè, però se fai il Deor fuori da ogni ristorante, poi il Deor piantumabile mi finisce nella strada dove passano le macchine, quindi poi è un problema per il traffico. Da cui la risposta della Lega: uno straordinario piano di grandi opere per costruire cavalcavia e tunnel che scavalchino o passino sotto ad ogni Deor, incentivando il lavoro nel paese. Ma insomma, lo strappo di Salvini non sta lì nella tutela dell'ambiente e degli animali, ma sta sul coprifuoco. Non c'era la possibilità tecnica di mettere in azione il generatore automatico di emendamenti di Calderoli e quindi la questione è andata in altri termini. Il 26 si riapre, aveva promesso Salvini. Del coprifuoco ce ne occuperemo noi. Il piglio era quello di Florentino Perez, che annuncia la Superlega e prova a spostare le lancette dell'orologio fino all'orizzonte pazzo delle 23. Il sogno era il bagno di mezzanotte nelle acque del Papete con le casse che pompano, l'Inno di Mameli in versione remix, unza, 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 riaprire, 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 riaprire. Che se Draghi avesse un po' di senso of humor, a questo punto a Salvini magari gli aprirebbe un porto, così, giusto per vedere l'effetto che fa. Ma Draghi però, aia, è un gesuita, ride poco e non si è spostato dalle 22, da cui il sospetto di Salvini che dietro ci sia Mattarella che vuole continuare ad andare a letto presto e quindi, zac, lo strappo con Salvini che cavalca le aspettative degli italiani come farebbe con il coccodrillo gonfiabile a Milano Marittima ad agosto. Perché effettivamente a molti italiani non è mica chiaro cosa cambi se devi andare a letto alle 22 o alle 23 ai fini del contenimento della pandemia e della diffusione dei contagi. È più facile vedere che se vuoi andare a cena fuori sei costretto ad andarci con le galline. E allora perché ci tengono tutti chiusi? ci tengono rinchiusi per dispetto alla Lega. E questa la risposta che Daniele Capezzone, pensate un po', da sulle colonne della Verità. Ragazzi, mi sono immerso per 3 minuti, dico 3, in un articolo di Capezzone, quindi ammiratemi e portatemi il rispetto dovuto. Al di là della risposta che fornisce Capezzone, rimane la domanda: perché ci tengono ancora chiusi? E allora una risposta, per esempio, ha provato a darla qualche giorno fa, se non ricordo male, sulle colonne del Corriere della Sera, la dottoressa Lucia Bisceglia, che a breve sarà la nuova presidente dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, e che aveva detto: il coprifuoco introduce a livello psicologico un segnale d'allerta, ricorda i comportamenti individuali da tenere e che non siamo a liberi tutti. Allora, questo sarebbe, come dire, il principio ispirativo, perché dal punto di vista, come dire, tecnico della circolazione delle persone, immagino che passare dalle 22 alle 23 non è che cambi tantissimo, ma questo presupposto che è stato formulato dalla nuova presidente dell'Associazione Italiana di Epidemiologia viene preso questa mattina da Giovanni Sallusti sulle colonne di Libero per dare la risposta alla domanda di cui sopra: perché ci tengono rinchiusi? Perché, eccola qua la risposta, il coprifuoco è l'ultimo baluardo della sinistra, dirigere la psiche che delle persone, indirizzare i comportamenti, rammentare il tabù della libertà, è il linguaggio che avrebbe potuto utilizzare un dirigente quadro della Stasi ai tempi della DDR. Il coprifuoco è l'ultimo rifugio dei comunisti del nuovo millennio, ringalluzziti dalle magnifiche opportunità di costrizione dei diritti individuali spalancate dalla pandemia. È l'ultima trincea dei comunisti 2.0. Questo è il coprifuoco, spazziamolo via, dice Giovanni Sallusti, che probabilmente si è molto ossigenato prima di scrivere il pezzo. Perché dico ossigenato? Perché questa mattina c'è una pagina di misticismo dell'UDC sulla prima del Foglio con il segretario Cesa. Ve lo ricordate che era uno di quelli che doveva salvare a un certo punto il governo Conte, poi prese il Covid subito dopo che era stato indagato. Comunque, vabbè, non c'entrano le due cose. Prese il Covid e questa mattina che cosa dichiara al Foglio? L'ossigeno e Dio. Sembra quasi Aldous Huxley ai tempi dell'LSD, le porte della percezione spalancate improvvisamente nell'animo di Cesa. Ma tutto questo mi sta facendo un pochino divagare, perché dobbiamo ritornare appunto al tema. Ci eravamo lasciati con il coprifuoco, ultimo baluardo della sinistra, descritto da Giovanni Sallusti, e poi c'è Belpietro che ha già messo l'elmetto del 25 aprile e che sempre sulla Verità scrive un pezzo intitolato "Celebrano la liberazione e poi ci tolgono la libertà". E che il tema sia profondamente ideologico nello sguardo della destra lo testimonia Salvini stesso, intervistato oggi dal Giornale. Salvini che dice: ha vinto l'ideologia, non voteremo norme a scatola chiusa. Salvini l'ha detto ieri in modo molto esplicito: non voto cose che non condivido. Quindi credo che sarà difficile che la Lega possa votare prossimamente il DDL Kant. Gli chiedono comunque nell'intervista se si sta prestando a lasciare il governo, lui garantisce che no, e poi parla anche, tra le altre cose, delle vaccinazioni e racconta che proprio ieri ha avuto la certezza che all'estero possiamo acquistare almeno 10 milioni di dose. Gli dicono: ma sul controverso mercato parallelo? E lui assicura: quelle con cui siamo entrati in contatto sono persone serie, non sono i cinesi, gli stessi cinesi che peraltro erano quelli con cui era entrato in contatto Zaia, quando aveva detto ugualmente, ve lo ricordate, mesi fa, abbiamo la possibilità di comprare 10 milioni di dosi, e c'era tutto un giro che partiva da un cinese che conosceva un maltese che era amico di un afghano a cui gli avevano detto che forse c'erano dei vaccini. Insomma, lasciamo l'intervista a Salvini per andare a vedere un attimo come sono andate poi le cose ieri in Consiglio dei Ministri. Allora andiamo sulle colonne di Repubblica con Tommaso Ciriaco, che comincia la cronaca partendo dai gesti, dai silenzi imbarazzati nel Salone del Consiglio dei Ministri. Mario Draghi chiude la prima vera crisi politica del governo bocciando l'astensione della Lega con poche sillabe risentite. È un precedente grave. Pausa, prendiamo atto, è molto grave. Il premier sceglie la fermetta, è bella la fermetta, però è la fermezza in questo caso. Non può accettare che si mortifichino decisioni prese in un vertice a cui ha partecipato anche il Carroccio. I ministri che siedono al suo fianco e ora si sfilano, altrimenti cosa le riuniamo a fare queste cabine di regia? Fermezza anche perché è inaccettabile stracciare patti con un SMS, come ha scelto di fare l'ex ministro del interno, altrimenti si nega un certo modo di procedere e condividere le decisioni. Fermezza per far capire quanto è alta la posta in gioco e perché ha ben chiaro che non è certo Giancarlo Giorgetti il motore di uno strappo imposto da Salvini, semmai è proprio la pubblica sconfessione del responsabile dello sviluppo economico a far sospettare l'avvio di un'escalation contro l'esecutivo. E come dire, il ruolo da miglior attore non protagonista in questa vicenda di Giorgetti è ripreso anche dal resoconto che fa Monica Guerzoni a pagina 3 del Corriere della Sera. Giancarlo Giorgetti scriverà pronto a votare il provvedimento, ma al momento di entrare in CDM la delegazione leghista prende tempo e resta fuori dalla porta. E a quel punto che arriva la telefonata di Salvini con l'ordine di Scuderia di non dare il via libera a un testo che lui stesso aveva definito di buon senso. Il ministro dello sviluppo non è d'accordo, eppure toccherà a lui portare la cattiva novella in consiglio. Prima però Roberto Speranza illustra le misure del decreto e osserva che la curva del virus mostra segnali incoraggianti. Con l'RT a 0,85 possiamo dare un messaggio di ragionata fiducia, ma ecco che Giorgetti, tradendo un qualche imbarazzo, fa mettere a verbale il no della Lega. Per ragioni che non sto a spiegare non possiamo votare questo decreto. Faccia sconcertata del premier e del sottosegretario Roberto Garofali. E Draghi, a dir poco seccato, che dice, come riportava anche Tommaso Ciriaco, è un precedente grave, fatico a comprendere, le decisioni su coprifuoco e ristoranti le avevamo prese insieme. Le cronache che riguardano quanto accaduto ieri in Consiglio dei Ministri, con il primo strappo sensibile all'interno del governo Draghi. Devo doverosamente segnalare che questa mattina sui giornali della destra c'è un grande patto di riabilitazione, anzi di riproposizione agiografica della figura statuaria di Roberto Formigoni, che annuncia tutta la verità da Mani Pulite alla Lombardia. La versione di Formigoni che troviamo sulla prima del giornale, ma anche sulla prima Libero, dove scende in campo niente po' di meno che Renato Farina, con Formigoni che vuota il sacco. Probabilmente ha restituito qualcosa, ma in realtà no, non è così. Ci sono due pagine sul giornale dedicate il Formigoni pensiero, perché esce un libro in cui Formigoni racconta la sua storia, la sua verità e la storia del paese, ma viene dato particolare risalto alla prefazione del libro, che è firmata dal cardinal Ruini. Il giornale addirittura ne dà così risalto che, preso dall'entusiasmo, pubblica la stessa prefazione a pagina 12 e a pagina 13, identica. Potrebbe essere un errore del tipografo, oppure potrebbe essere, come dire, una sottolineatura particolare di quanto scrive il cardinal Ruini, che dice, tra le altre cose, nella prefazione, che quella di Formigoni è la storia di un politico cristiano insieme ad altri politici cristiani, che nella sostanza ha contribuito a evitare l'avvento del Partito Comunista. Ecco, questa è in estrema sintesi quanto scrive e dice Ruini a proposito di Roberto Formigoni. c'è una notizia di colore, ma neanche tanto, che troviamo invece sulla prima del Messaggero. Della scuola abbiamo parlato ieri, parliamo tutti i giorni del legame che c'è poi tra la scuola e il mancato intervento sui trasporti per garantire il ritorno in classe in sicurezza. Ebbene, c'è una notizia che il Messaggero oggi appunto mette in prima e che arriva proprio dal magico mondo dell'ATAC. Allergici alle pulizie, la folle protesta degli autisti di autobus per la scuola. Di che cosa si tratta? Lo scrive Lorenzo De Cicco. Nel corpaccione degli autisti dell'ATAC, municipalizzata con un tasso di assenteismo tra i più alti d'Italia, si è addentrato un nuovo malanno fin qui sconosciuto: l'allergia alla sanificazione. La scoperta, in odore di premio Nobel per la medicina, si deve agli stessi conducenti che naturalmente si sono subito premurati di informare la direzione del personale chiedendo di essere esentati. Gli stessi bus finiti nel mirino dei NAS per le pulizie maldestre, spruzzate di disinfettante alla buona, che tutto scrostavano da maniglie e sedili tranne che il Covid, il Covid appunto, come è stato appurato dai carabinieri durante i blitz di inizio aprile, rimaneva a bordo perfino sulle vetture che risultavano appena sanificate dalle ditte esterne. Tutto farebbe pensare che le famose igienizzazioni antivirus siano realizzate non proprio a regola d'arte. Eppure tra gli autisti c'è chi si lamenta dell'opposto, per un eccesso di lindezza, tanto da chiedere di essere spostato ad altra mansione proprio in virtù del fatto di un certificato medico che lo dichiara allergico alle sanificazioni. Mamma mia, 2 minuti e basta, pensavo molto di più. Saranno contenti quelli che, a proposito di allergie, sono allergici ai temi della Superlega, ma di Superlega bisogna pur dire qualcosa, perché ieri si è giocato il campionato. A un certo punto, dopo il primo quarto d'ora, sembrava quasi che ci fosse la vendetta del destino di fronte a tutti i protagonisti acciaccati della Superlega: il Milan che aveva perso, la Juve sotto, l'Inter sotto, il Manchester City sotto. Poi i valori del campo hanno prodotto in parte altri risultati, e nel frattempo ci sono i piccoli club che chiedono i danni ad Andrea Agnelli, che mentre trescava con Florentino Perez per la Superlega ancora li stava ufficialmente rappresentando. E oggi, tra tutti i giornali che tornano naturalmente sul tema, quello che apre il dibattito più interessante, perché mette insieme tanti sguardi anche di prospettiva rispetto al tema, è il Foglio, che ha perlomeno 5-6 pezzi dedicati all'argomento. Nell'ultimo minuto e mezzo possiamo prendere per esempio quello scritto da Roberto Perrone: per liberarci della Superlega abbiamo difeso, scrive, il calcio dei Lotito, e quindi qualcosa non va. E parte dal fatto che improvvisamente avversi alla Superlega si è celebrata la figura della UEFA, dei suoi presidenti, dei Lotito anche, come se fossero degli eroi della resistenza. Un'allegria da Place de la Concorde, scrive Roberto Perrone, si aggira per l'Europa con Guardiola, Klopp, Roberto De Zerbi e Gerard Piqué a guidare la folla che butta giù la statua di Luigi XIV Andrea Agnelli e la sostituisce con la ghigliottina. Alonso Anfan, Piqué, bandiera del Barcellona, per inciso, è quello che con la sua società ha distrutto la centenaria Coppa Davis con un'operazione simile a quella della Superlega. Roberto Perrone per tanti anni è stato innanzitutto un cronista del tennis. Giustiziati i nemici del popolo, prosegue, riposti, Ferri e gomitoli delle tricotteuse, cosa resta? E questa è la domanda che non abbiamo visto stampata né sentita pronunciare, eppure quella fondamentale. E ancora, che cosa abbiamo difeso? Per favore, non dite la poesia del calcio, i poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano è una truffa, citazione da Francesco De Gregori. Finiti i festeggiamenti, scesi dal carro del vincitore, dove c'erano solo posti in piedi, tra Salvini e Macron, Draghi con distinguo da banchiere e Meloni, Merkel e Johnson, Ceferin e Cairo, Nick Orby e il principe William, domandiamoci ancora una volta se ci basta aver stato in un angolo, vedremo come e per quanto, Perez e Agnelli. Domandiamoci se quello che abbiamo difeso è quello che vogliamo, che ci accontenta, se è questo un modello di calcio che va bene così, o invece questa è un'occasione per ripensarlo. Vi lascio poi alla lettura lettura del Resto, anche al pezzo che c'è accanto, a firma Fabio Pagliara, che insiste sul fatto che il calcio debba comunque cambiare, ma scrive partendo dall'azionariato popolare. Di questo e di altri punti di vista si continua a scrivere e leggere oggi a proposito della Superlega, ma vi lascio all'edicola e vi lascio soprattutto intanto al GR delle 8.30. Ci risentiamo domani, riprendendo anche l'argomento del recovery, che oggi sta per esempio nel titolo del Sole 24 Ore, ma che sarà tutto patrimonio del giorno delle locuste e del professor Di Stefano. Grazie e buona giornata.